Consiglio federale, ciò che è un argomento che è stato trattato, perché non è una cosa proprio banale, conosco le dinamiche del ragionamento, e ricordo chi ci ascolta che spetta alle federazioni l'organizzazione dei campionati, in alcuni casi a loro volta delegano alle leghe, come esempio è il caso del calcio, come è il caso della pallacanestro, è il caso delle pallavolo, però diciamo il primo diritto, il boccino in mano di partenza ce l'hanno loro. È una scelta opinabile o meno, discutibile, però è chiaro che non hanno voluto neanche aspettare una data che magari veniva condivisa, al di là che poi gli interessi sono molto diversi, perché sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Non si può accomunare tutto e tutti, però è chiaro che se è vero che le federazioni hanno l'onere e l'onore di organizzare i campionati direttamente o tramite le leghe, è anche vero che viviamo in uno stato in cui ovviamente ci sono delle leggi da rispettare, in questo caso delle ordinanze, per cui uno può decidere di organizzare un torneo, una competizione, una manifestazione, però se non si può uscire di casa, se non si può andare a allenare, se non puoi vedere la partita o quantomeno diciamo dare garanzie su tutti quei requisiti di sicurezza massimi, che parliamo.
Beh, ragazzaggi, dopo esserci beccati i complimenti del presidente del CONI, a voi le domande. Pardo, cominci tu.
Sì, presidente, dacci la speranza. Scusa, non è una domanda, è una preghiera. No, nel senso, insomma, nelle segrete stanze del CONI, ovviamente immagino che in questo momento soltanto gli scienziati abbiano, forse nemmeno loro, un'idea di quella che potrà essere l'evoluzione. Vediamo anche i capi di Stato, insomma, che brancolano nel buio. Ma ci racconti un po' il lavoro di queste settimane, perché immagino sia un lavoro scandito da, appunto, da una serie di informazioni assolutamente frammentarie e da qualcosa che è veramente senza precedenti. Cioè, l'incertezza di questo momento forse non ha uguali, forse nemmeno nei conflitti bellici, sì, fortunatamente noi non l'abbiamo, la nostra generazione non ne ha vissuti, ma forse soltanto in quella situazione lì ci potrebbe essere un'incertezza simile.
Guarda. Questi paragoni sono sempre diciamo, complicati, come paragonare problemi o anche giocatori, come ogni tanto si fa, di epoche molto lontane rispetto a quello che sono situazioni di adesso. Non lo so, ma insomma sono due cose completamente diverse. Lì si sapeva chi era il nemico, qui il nemico teoricamente, paradossalmente, lo puoi avere anche in casa, adesso lo dico nel senso paradossale, se la persona magari non te lo aspetti, magari a sua volta ti coinvolge nel virus e a sua volta ti in buona fede magari fai delle cose che non avresti dovuto fare. Ma comunque, parliamo di sport e parliamo in questo caso. Come? Pronto?
Prego, la stiamo ascoltando. No.
Allora, il tema qual è? Che ci sono due scenari, almeno io li sto vivendo così, ma poi ho un ruolo in Italia e un ruolo all'estero. Il ruolo in Italia è chiaro che qui noi ci, tra virgolette, ci gestiamo, uso il plurale maestatis, autonomamente tutto questo. Lo fa il governo, lo fanno le federazioni, lo fa il Comitato Olimpico a seconda delle problematiche. Poi c'è un problema che invece riguarda fuori dai confini, che quotidianamente vivo. Stamattina io ho avuto una chat che è durata esattamente 3 ore e un quarto con un gigantesco, lo sottolineo 108, un gigantesco Thomas Bach, che per 40 minuti ha fatto un report assolutamente analitico da quando è cominciato questo casino spaventoso del coronavirus fino a quando si è presa la decisione di postponere i giochi olimpici. Peraltro la cui data sembrerebbe che da qui a 3 settimane sarà ufficializzata sulla base di altri ragionamenti che si stanno portando avanti con le federazioni internazionali. A me mi ha fatto un po' sorridere che nei giorni antecedenti, che poi non sono stati così tanti, tante persone, anche legittimamente, anche persone competenti, suggerissero cosa fare e cosa non fare. Questo fa parte della vita. Il problema è che tu ti devi ritrovare. Lui ha raccontato oggi esattamente il livello delle problematiche, soprattutto di interlocuzione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che di fatto è quella che oggi comanda. Mettetevelo in testa. Cioè, nessuno può prescindere. La nostra Organizzazione Mondiale della Sanità, a parte che c'ha una fila in Italia, c'è la sua interlocuzione, c'è i suoi rappresentanti, è la comunità scientifica. Se la comunità scientifica ti dice bene, da questo momento si può ricominciare a fare due punti, cosa? Si può liberare il lavoro rispetto allo smart working, certe fabbriche possono aprire un minimo di servizi aggiuntivi, e automaticamente c'è anche una dinamica che rivolge lo sport rispetto a quello che è oggi, che non è solo fare la corsetta di 100 metri, ma addirittura prevedere contatti tra i giocatori o situazioni del genere. A quel punto uno è in grado di dire: bene, ecco, come ha detto il mio amico Pardo, dacci una speranza. Ma se non c'è quella, non va incluso nessuno, non va preso in giro nessuno. Mi sembra molto scontato.
Sì, Giovanni.
Allora, a me è parso di cogliere un po' di dispiacere nel presidente quando prima ha commentato la decisione della Federrugby. Volevo chiedergli se, fatta salva le autonomie delle federazioni, e lui l'ha ribadito in maniera corretta all'inizio, non sarebbe più giusto, più bello uno scenario in cui ci si muove insieme pur nelle diversità e non andando in ordine sparso. E poi, facendo corso a quello che ha appena detto, mi chiedo se allora lui si schiera dalla parte di chi ritiene che ad esempio il calcio debba in questo momento pensare a come ripartire, se sarà possibile, piuttosto che chiudere in anticipo tutto.
Domandina, insomma, non banale, ma insomma il mio ragionamento è questo. No, io non sono contrario a quello che ha fatto la Federrugby, te lo giuro, non lo sono affatto. Magari non condivido il timing, questo sì. Cioè, sarebbe stato magari più bello, visto e considerato che siamo a fine marzo, c'è una prima ordinanza che scade il 3 di aprile. Peraltro ieri il ministro è stato molto eloquente, ha detto: io la vedo dura che il 3 maggio, che era un'ipotetica data in cui si potevano ricominciare le competizioni, in particolare ovviamente l'attenzione è molto focus sul calcio. Cioè, secondo me si arriverà a quello che ha detto il rugby, questa è la mia opinione. Probabilmente in altri sport, non so se in tutti, perché alcuni sport sono in condizioni, diciamo, di stiracchiare, di elasticizzare, di allungare la stagione, al di là dei contratti, al di là della questione dei tesseramenti. Parlavo con il presidente del baseball, del softball, cioè loro sono abituati a giocare più avanti nella stagione, per cui paradossalmente, se ci fossero le condizioni, forse troverebbero la quadra. È chiaro che nel caso magari di quegli sport professionistici o no, in questa stagione sportiva si chiude il 30 di giugno, in cui c'è un impiego anche spesso di giocatori che sono in prestito, in cui ci sono delle dinamiche contrattuali, ci sono addirittura delle coppe europee da svolgere, ogni cosa la devi guardare nella sua specificità, non puoi generalizzare tutto. Secondo me non è neanche un esercizio serio.
Dario Ricci.
Presidente, guardando un po' avanti, il dossier olimpico di Milano Cortina 2026 è già stato intaccato da questa crisi, è preoccupato, immagino e speriamo davvero, non per lo svolgimento ma per l'inevitabile ritardo che ci sarà. E poi, insomma, Lombardia e Veneto, due regioni più colpite, hanno questa prospettiva a 5 cerchi.
Sì, questo è nel bene o nel male, a seconda di come uno vede il bicchiere, un beffardo oppure meraviglioso segno del destino. Beffardo, se pensi appunto a quello che tu hai detto, però io mi sento di dirti che sento spesso Novari che sta sul pezzo, che ovviamente lavora da casa, ma già c'è una squadra molto molto operativa, estremamente qualificata. L'organigramma sta andando avanti. È chiaro che noi adesso dobbiamo interloquire con l'agenzia è pubblica, mentre il comitato organizzatore è privato, però non mi sento di dire che questo implichi per ciò che riguarda l'organizzazione dei giochi. Magari la mia riflessione può andare non tanto agli impianti sportivi, uno dei motivi per cui noi abbiamo vinto è che quasi il 90% delle strutture già erano realizzate, e meno male che è stato così, perché sennò pensa che il problema che sarebbe stato aggiuntivo. Per cui noi abbiamo tutto in casa, andiamo a Bolzano per fare il biathlon, andiamo in Val di Fiemme per fare il fondo, andiamo a Bormio per la libera maschile, insomma sappiamo benissimo dove cosa fare. Ma magari qualche opera che non era prevista al dossier, ma che sarebbe stato bello fare, perché deve, diciamo, dare i migliori servizi aggiuntivi, per conto qualche nuova strada, qualche complanare, qualche bretella, qualche situazione, io non lo so, ma più che altro perché questo dipende dallo Stato, dal CIP, della programmazione, se magari adesso destinerà dei fondi a qualche cosa di proprietario. Io parlo solo esclusivamente del mondo dello sport. E l'altra questione che voglio dire invece è il lato positivo, questo magari poteva sembrare quello beffardo e stiamo perdendo del tempo. E quello positivo, voi pensate, voi la trasmissione la fate da Milano, immagino, no?
Sì, esattamente.
Okay. Ma voi pensate, no, cosa è successo? Roma si candida, Roma parte, ha tutti i requisiti per andare a Dama. Per un caso, diciamo, della vita particolare, il sindaco si dimette, lo fanno dimettere, insomma, non sta a me dirlo. Arriva una nuova elezione, arriva un nuovo sindaco, a corsa lanciatissima fermano questa corsa. A questo punto parte una situazione Piemonte, Torino 2006, Milano, Lombardia. Poi sapete quello che succede con Torino, con il Piemonte, all'ultimo secondo si aggancia il Veneto con Cortina, tiriamo fuori veramente a quasi a candidatura scaduta questo Jolly dal mazzo. Noi, scusate se ve lo dico, 9 mesi fa, il 24 di giugno, con Milano Cortina, vinciamo per una corta incollatura contro la Svezia, che sarà candidata 8 volte, perdendo 8 volte. Attenzione, voi pensate, se noi non trovavamo quella finestra in quel momento, quel 24 giugno, pensate oggi, cioè noi ci saremmo non dovuti ritirare, cioè già sarebbe stato un argomento passato in cavalleria.
Grande creatività italiana, mi permetta.
No, è la vita, è così, ragazzi, è la vita.
Senta, ma praticamente
Rider.
Ma sento, ovviamente, come voi sapete, 5-6 volte al giorno Franco Chimenti, devo dire, tra i primi ha detto: guarda Giovanni, già c'è un precedente, che hanno spostato la Rider di un anno. Ma in realtà, state ben attenti, non è un problema della Rider romana italiana, è che se dovessero spostare la Rider americana, automaticamente, hai capito? Questo è il ragionamento. E quindi mi sento di dire che siamo figli di quella decisione, che poi la stessa identica cosa tutte le federazioni mondiali, ad eccezione del calcio, e anche qui voi che siete dei super esperti, poi sono cose che a me mi appassionano, guarda che razza di combinazione incredibile che è uscita fuori. Cioè praticamente c'era la possibilità, in pura teoria, di andare a giocare, scusate, di andare a svolgere le Olimpiadi anziché nel 21 e nel 22, qualcuno l'aveva ipotizzata, diciamo, per stare più tranquilli. Ma in realtà tutto questo era fattibile solo ed esclusivamente perché siamo andati a organizzare un mondiale, mi fate dire altro, in Qatar alla fine del 22, perché sennò tutto questo non sarebbe stato fatto possibile. La vita è questa, ragazzi.
Senta, ma è praticabile lo scenario di una estate che è stata lasciata libera da Europei e Olimpiadi, riempita per intero dalla stagione dei club?
Non lo so, perché questa è una cosa che dipende, non lo so, dall'UEFA, non lo so, in parte della FIFA con quel mondiale che vogliono mettere in piedi. No, questo non lo so dire. Guardate, non perché, insomma, io faccio parte del CIO, ma Bach è veramente stato un gigante in questi giorni. E lui l'altro giorno ha detto una cosa chiarissima, se lo devono mettere in testa tutti, nessuno è escluso. Ovviamente io parlo anche sia a livello di cittadino, sia a livello di imprenditore, sia a livello del Presidente del Comitato Olimpico. Dice, da adesso tutti quanti devono fare sacrifici e compromessi. E magari la parola sacrifici nessuno si aspettava di farlo. Compromessi, diciamo che è qualcosa che forse ci fa schifo solo a pensarlo. E però bisogna entrare in quest'ordine di idee, ragazzi. È perché se tutti continuano a rimanere, diciamo, arroccati a un proprio orticello, è chiaro che la soluzione non la trovi, le cose poi si complicano, perché bisogna andare il più possibile in condivisione dei problemi.
Quindi se posso inserirmi, certo. Allora serve anche un gesto forte a livello simbolico, ad esempio a proposito di sacrifici e compromessi, che coinvolga tutti, perché poi capiremo anche da chi si aspetta ancora un aiuto concreto per lo sport italiano, che non è solo quello di vertice. Però ad esempio oggi tanta gente legge i giornali e fa fatica a capire la battaglia del grano, dei calciatori, quelli con gli stipendi milionari. Forse servirebbe un gesto anche simbolico forte di accettazione di un sacrificio.
Anche qui io da tanto tempo sto attento a non parlare per categorie che non ho, diciamo, deleghe di rappresentanza. Io penso che ci si arriverà, magari mentre noi stiamo facendo questa trasmissione radiofonica, i vertici dell'associazione stanno definendo gli accordi, perché magari levare, non lo so, il 30% a un calciatore che guadagna, non so, 10 milioni di euro netti è un conto, e magari ne ha già guadagnati non so quanti. Magari levare il 30% a chi è un giocatore di serie di pro, perché vi ricordo che sono professionisti, o di serie B, che magari nel frattempo anche lui ci ha aperto un mutuo, il contratto in scadenza a una certa età, una situazione un po' diversa. Io credo che sia anche qui giusto che magari si debbano prendere in considerazione, come d'altronde succederà negli sport, e diciamo, chi ha maggiori possibilità cerchi di aiutare. Questo adesso sta succedendo, se ci fate caso, in certi paesi, in certe federazioni, in certi sport, diciamo, quelli chiamiamolo più ricchi, anche spesso da noi quelli considerati più ricchi sono quelli che hanno i fatturati maggiori, però forse sono pure quelli che hanno maggiori debiti, per cui il discorso è un po' diverso. Però insomma, sulla carta quelli devono, oggi questo vale per ognuno di noi, qualunque persona, cittadino, ha una scala oggi di valori di patrimonio. È chiaro che c'ha un amico, qualcheduno, che ha un maggior problema rispetto magari a quello tuo, per ovvi motivi, e io credo che oggi debba scattare questa dinamica di ragionamento. Ritorniamo al discorso, se uno si arrocca nell'orticello è un bel casino.
Sì, certamente. Dario Ricci, tu hai partecipato in settimana, l'altro giorno, alla videoconferenza di Bach, no? Presidente del CIO. Credo, Dario, che anche il tuo pensiero sia andato, quando si parlava di un'Olimpiade possibile al 2022, a grandi atleti del nostro tempo, da Federica Pellegrini a Elisa Di Francesca a Alex Zanardi eccetera, che insomma per i quali questa Olimpiade era la bandierina, l'ultima bandierina di una carriera meravigliosa.
Eh sì, assolutamente, no? Li abbiamo sentiti le loro voci. Presidente, riusciamo a tirare la volata a qualcuno di questi campioni? Chi pensa che ci sarà fra un anno?
Guarda Dario, probabilmente mi sbaglio su qualcosa, forse ci sarà un'eccezione che conferma la regola. Io dico che a bordo rimangono tutti. Federica zero problemi, Alex Zanardi zero problemi, sicuramente Aldo Montano, che va per i 42, che ha insomma i suoi acciacchi, le cose, qualche dubbio se lo pone, però io penso che alla fine Elisa Di Francesca, già ci ho parlato diverse volte, ma io sono molto ottimista, sinceramente.
Sì, anche perché li ha sentiti tutti, io lo so.
Sì. No, questo sicuro.
Tempo zero.
No, questo sicuro.
Dimmi Gio, Giovanni.
Quante batterie di telefonino fa fuori al giorno?
3-4.
Ci racconta 3-4. Delle chat,
Sì, no. No, ma adesso posso dire una cosa. Mi vergogno a dirlo, ma le prime volte io non sono proprio un chattomane, tutt'altro, ma uno deve fare necessità e virtù. Poi stai da solo, senza segretare le cose, per cui ti devi su ogni cosa, ti devi organizzare. Che è successo? Le prime chat sono state un disastro. Vi spiego perché. Perché io mi facevo chiamare sul mio numero, e che succede? Che, però se tu stai sul tuo numero, nel frattempo ogni 3 secondi ti arriva la telefonata sotto. E per una telefonata solo, no, e io questo onestamente non lo sapevo neanche, in buona fede. No, ma lo dico con franchezza. E infatti qualcheduno, che poi è confidenza, mi mandava a sua volta un messaggio per WhatsApp e mi scriveva: ma non riesci a staccare che ti chiamano tutti? Come faccio? Adesso uno insomma ha trovato un altro numero, ma va bene la vita, dai ragazzi, fossero questi.
Farde un grande esperto in materia.
Ci proviamo, dobbiamo che dobbiamo fare, non c'è molto altro da fare in questo momento.
Credo
che in assoluto, senza entrare in campi che appartengono ovviamente a altre deleghe e altri dirigenti, io credo che per quanto riguarda la quadra che si deve trovare nello sport professionistico, insomma alla fine dovrà inevitabilmente prevalere il buon senso, perché la situazione è talmente di emergenza anche da un punto di vista legale. Io credo che proprio tutto il tema della famosa forza maggiore, causa maggiore, è talmente forte, al tempo stesso è può essere ovviamente discusso e discutibile dagli avvocati, che alla fine la cosa più logica sarà trovare sia sulle tempistiche dei contratti, qualora si dovesse andare oltre appunto il 30 giugno, sia sul quantum una soluzione di buon senso. Insomma, poi questi sono atleti che dovranno inevitabilmente continuare con le loro società, quindi dovranno trovare una quadra anche per i contratti futuri. È una crisi di tutto il sistema, cioè non è che dici litigo col mio club italiano, ho il Barcellona pronto. Bravo. Perché il Barcellona ha tempo, fa soldi. Barcellona è esattamente, di far dire Barcellona per dire qualsiasi club, cioè siamo tutti nella stessa situazione, è una crisi di sistema, e io sono convinto che alla fine un equilibrio si troverà, magari ovviamente su aspetti finanziari un pochino più bassi, soprattutto all'inizio.
No, ma hai detto una cosa che condivido. Io qualche giorno fa un tuo collega, parlando di più di meno, diceva: non ha paura che il nostro campionato, che già aveva qualche elemento di criticità, possa ulteriormente perdere diciamo, di valore nella graduatoria, nella classifica. Io gli ho detto no, assolutamente no, anzi, potrebbe essere paradossalmente che ne acquista, e vi spiego perché. Gli ho detto innanzitutto perché, se è vero che a fronte del fatto di questa clamorosa situazione che purtroppo stiamo vivendo, uno non chiede dei soldi, perché onestamente non è che chiede allo Stato, scusate, di dare, diciamo, un'integrazione agli stipendi dei calciatori Serie A, perché insomma succede vita di Dio, devi occupare di altri soggetti. Ma allora qual è il punto? Tu puoi chiedere qualcosa di diverso. Adesso già c'è, diciamo, questa richiesta di riaprire alle dinamiche del betting, che prima solamente penalizzavano il sistema del calcio. C'è un discorso magari di facilitare o rivedere tutti quegli elementi che sicuramente non sono stati particolarmente facilitatore della realizzazione dei nuovi stadi. C'è un discorso di sgravi fiscali, c'è un discorso magari di ritenute del conto su valorizzazione dei vivai, settori giovanili, eccetera. Per cui da queste cose può nascere probabilmente un elemento di valore aggiuntivo che prima non c'era. E poi, dopo di te, se tu c'hai, senza che faccia un nome o un cognome, Mario Rossi, e tu dici oggi rischio di perderlo, ma dove va Mario Rossi? Cioè, scusate se lo dico, ma dove va Mario Rossi? Se c'è qualcuno che a Mario Rossi va questo, posso dire una cosa, voglio vederlo, perché non credo che quel signore di quella società. Ma anzi, siccome prima noi, rispetto in particolare alcuni club, sicuramente spagnoli, quasi tutti quelli inglesi, noi eravamo meno competitivi, forse oggi abbiamo una possibilità di livellarci. È chiaro che dobbiamo essere pronti alla ripartenza e non rifare degli errori che, scusate, in passato sono stati fatti.
Senta Presidente, io le chiedo un'ultima cosa, perché è una questione che mi manda ai pazzi. Sì. Potrà sembrare piccola, però la storia del Monza Volley, che prosegue i suoi allenamenti dicendo ai giocatori